Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo nell'Evangelo secondo Luca, capitolo 13, verso 10. Benedica il Signore la sua parola ai nostri cuori. Gesù stava insegnando di sabato in una sinagoga. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutola, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: «Ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato». Ma il Signore gli rispose: «Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino nella mangiatoia per condurlo a bere? E questa, che è figlia d'Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» Mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. State comodi. È un testo interessante, intanto perché è riportato soltanto in questo Evangelo e che gli dà una particolarità. Altri miracoli sono narrati più volte, ma questo viene raccontato solo dall'evangelista Luca, e poi non si sa esattamente il luogo dove è accaduto e per la verità neanche il tempo in cui è avvenuto. Si sa soltanto che questo miracolo è stato compiuto in una sinagoga. È importante questo. È importante perché in questa sinagoga ci sono almeno 3 persone diverse. C'è il gruppo degli adoratori, ne bastavano 10 per costituirne una. Tra queste persone che ci andavano regolarmente c'è questa donna che si trascinava, che era tutta curva, che non aveva mai la gioia di alzare le mani al cielo, come diceva d'altronde il salmista: «Io stendo le mie mani verso te». E che era destinata a guardare sempre su se stessa e a se stessa. E poi c'è Gesù. Le ultime 2 persone sono rilevanti. Uno, perché questa donna dà lezioni e punti a quei cristiani e a quelle cristiane che, perché hanno un dolorino a un dito, dicono: «Oggi non vado in chiesa». Questa donna invece, che letteralmente si trascinava, che aveva degli atroci dolori per la curvatura della sua spina dorsale, andava in sinagoga perché forse pensava: in una di queste riunioni, chissà, il Signore mi toccherà. È un incoraggiamento a tutti noi a venire nella casa del Signore, è un incoraggiamento a tutti noi a credere che Dio vuole e può benedirci quando veniamo nella sua casa. E poi c'è un'altra cosa interessante, c'è Gesù. Gesù andava in sinagoga, il che vuol dire che Gesù era sottomesso al sistema di culto di allora, non lo disprezzava, non si sentiva superiore, non diceva: «Io sono già salvato, che bisogno c'ho? Sono il creatore, non ho necessità di andare nella sala riunioni dove si legge d'altronde proprio di me, dove si prega d'altronde proprio me». Lui ci ha dato un esempio, e l'esempio consiste in questo: di non trascurare la casa del Signore, perché è lì che il Signore ha ordinato la benedizione e la vita in eterno. Gesù, insegnando, dice qui, di sabato in una sinagoga. L'originale esprime la continuità dell'azione, ovvero non fu un incidente. Gesù lo faceva sempre, perché la vita di Gesù fu spesa a fare e a insegnare. E poi egli viene in questo incontro a insegnarci alcune cose. La prima, la descrizione di questa donna legata da Satana, è legata da uno spirito. E qualche volta noi abbiamo un po' qualche difficoltà nel dirlo. Sembriamo avere timore di dire che certe situazioni le determina e le determina proprio la presenza di potenze del male che si accaniscono contro le persone. Noi non pensiamo a un diavolo con corna e coda bruciacchiata come il Medioevo ce l'ha trasmesso. Si tratta di potenza spirituale, ma che esistono queste realtà è una cosa vera. E noi abbiamo letto qui che lei era incapace di raddrizzarsi, eppure sofferente e curva come era, andava ai culti sperando in Dio. La scrittura chiaro e tondo dice che era uno spirito che la rendeva inferma. E Gesù va giù ancora più chiaramente, dicendo al verso 16 che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni. Quindi non lascia possibilità di pensarla in un altro modo. La versione etiopica rende che un demone aveva fatto malferma, e quindi adesso si sa a chi attribuire questo male. Forse è il caso di ricordarci che Gesù non fa male a nessuno, che il male viene sempre e soltanto dal nemico delle anime nostre. Gesù è venuto affinché noi avessimo vita e vita in esuberanza. Invece il diavolo è il ladro che è venuto per rubare, per ammazzare e per distruggere. Gesù è venuto per portare la vita e la vita in eterno. Gloria al suo nome. Satana aveva tenuto legata. Allora questo introduce la grande domanda: quale è il ruolo di Satana nella malattia? C'è un ruolo indiretto e c'è un ruolo diretto. C'è un ruolo indiretto perché, come Dio di questo secolo, lui acceca le menti affinché nelle persone non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo. E quindi in qualche modo tutto è riconducibile a lui, seppure in una forma indiretta. Per quanto riguarda il credente, di cui questa donna è in qualche modo anche una figura, perché è evidente dal fatto letto che lei era una frequentatrice della sinagoga, di questi luoghi di riunione, di studio e preghiera. Il credente, secondo le scritture, può avere dei problemi di malattia causati dal diavolo in forma indiretta. In che senso indiretta? Che è riconducibile a lui. Per esempio, la scrittura, la Bibbia dice che Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna. Non poteva toccarlo, ma Dio gli diede il permesso e glielo diede per un motivo specifico: quello che Giobbe doveva essere messo alla prova per poi essere ancora più benedetto, ancora più trasformato, ancora più cambiato alla gloria e alla gloria di Dio. C'è poi un ruolo diretto di Satana nella malattia. È Gesù stesso che ha detto che gli fu presentato un indemoniato cieco e muto, ed è scritto: Gesù lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva. Il che vuol dire che quella malattia era dovuta alla presenza del diavolo, del nemico. Era tutta curva, è assolutamente incapace di raddrizzarsi. È un emblema del peccatore, una figura del peccatore tenuto prigioniero da Satana, che non può elevarsi né alzare il suo volto, la sua testa al cielo, e che Cristo libera da Satana e così mette una nuova canzone di lode sulle sue labbra. Difatti abbiamo letto che poi, liberata, questa donna glorificava il Signore. Dovremmo tutti quanti essere sereni e tranquilli che Gesù ci accetta come siamo. Molti sono perplessi: mi accetterà il Signore per come sono? È proprio sicuro che Lui mi amerà? Sono così brutta, sono così colpito, sono così veramente legato dal potere del peccato. Quella donna non era bella a vedersi, non era una persona che faceva piacere guardare, ma cercava il Signore e Dio l'amava per questo motivo. Il Signore ci ama perché è buono e Lui ci sa amare al di là delle ferite del nostro peccato. Carlos Phillips sposò la ragazza più carina del suo paese e in luna di miele la portò in carro, nella macchina. Poi arrivarono, presero la nave e andarono in crociera. E fu dopo 4 giorni di viaggio che ci fu un orribile incendio. La nave affondò, ma alcuni passeggeri riuscirono a salvarsi e uno di questi fu Carlos. Di sua moglie non si seppe nulla, più niente. Il dolore e la tristezza scesero su quest'uomo che per dimenticare si tuffò nel lavoro e per ben 3 anni egli lavorò giorno e notte accumulando una certa fortuna. Quando ebbe abbastanza denaro incaricò un detective privato e fece fare le sue ricerche. Quale non fu la sua grande sorpresa nello scoprire che una donna che poteva essere sua moglie stava ad abitare proprio lì vicino. Aveva trovato lavoro in una fabbrica, eppure non si era fatta mai vedere né sentire. Carlos andò direttamente da lei e quando lei lo vide la abbracciò, piansero fortemente. E lui gli disse: perché? Per quale motivo non ti sei fatta più sentire né vedere? Beh, non mi vedi come sono? Il suo volto, il suo corpo erano pieni di cicatrici e si era fatta terribilmente brutta da vedersi. Ma il marito con una dolcezza infinita gli disse: io ti amo per come tu sei. Perché hai dubitato del mio amore? E una famiglia si ricongiunse grazie all'amore. Così è il Signore. Lui ci accetta per come siamo. Non importa se siamo incapaci di rattrizzarci come questa donna, non importa se le cicatrici del peccato ci hanno fatto brutti ai suoi occhi, perché Dio ci ama come siamo. Dio è amore. E se Lui è amore, allora Lui ama tutte le persone che vanno a Lui. Nessun dubbio. È scritto così: io non caccerò fuori colui che viene a me. E se siete d'accordo dite amen. Gloria al suo nome. Era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Non poteva vedere il cielo stellato, il sole risplendente. Non poteva vedere il bel volto dei bambini che stavano crescendo attorno a lei. E da quando cominciavano a diventare troppo alti, lei aveva difficoltà a osservare e guardare i suoi cari, i suoi conoscenti. Ma c'era un Dio che l'amava, che l'aveva osservata tutti i sabati che andava in sinagoga, che aveva scritto nel libro delle sue memorie tutte le riunioni di culto a cui aveva partecipato e che gli aveva riservato la salvezza e la guarigione, perché Dio è amore. Gloria al suo nome. Era una donna legata da Satana, ma Gesù l'aiutò e dice il verso 12: vedutala la chiamò. Vedutala. Normalmente Gesù ha operato i miracoli su richiesta delle persone interessate, cioè malate, oppure su richiesta di intercessori, amici, familiari, conoscenti. E invece qui Gesù prende lui l'iniziativa. Vedutala. Il che ci lascia supporre e ci dà la garanzia che Dio ci sta vedendo. Anche quando a noi sembra di no, anche quando incapaci di raddrizzarci, vediamo noi e solo noi e riflettiamo su noi e soltanto su noi. Ma Dio ci ama e Dio ha cura di noi e noi desideriamo offrirgli l'adorazione profonda del nostro cuore per il suo amore. La vide e poi la chiamò a sé. Ci sembra proprio l'immagine del pastore ebreo che spesso portava non solo il proprio gregge, ma anche quello degli altri su pagamento. E quando ritornava la sera, tutto il gregge doveva essere suddiviso nei vari ovili dei vari proprietari. Un'operazione complicatissima sarebbe stata per quei tempi, vero? Ma il buon pastore conosceva le pecore e le chiamava per nome. Tu vai lì, tu entra qui, tu vai di là, perché Gesù ci ama. Egli ci vede e ci chiama proprio adesso per nome. Gesù prese l'iniziativa e gli disse: tu sei liberato. Ma l'operazione spirituale che fa ci in qualche maniera suggerisce qualcosa. Intanto, era posseduta da Satana o solo legata esteriormente da Satana? Perché facciamo questa affermazione? Beh, uno, perché qui non è riferito che Gesù ha sgridato lo spirito. Due, perché Gesù gli ha imposto le mani e mai Gesù ha imposto le mani a un posseduto nella Bibbia, negli Evangeli. Tre, perché i posseduti riconosciuti non venivano ammessi in sinagoga riconosciuti, ma siccome il diavolo si ride della religiosità inutile, spesso anche i posseduti erano nelle sinagoghe e culto dopo culto facevano credere di essere dei buoni ebrei, finché in quelle sinagoghe non arrivò Gesù. E Gesù, appena cominciava a stare lì, creava una reazione spirituale talché si mettevano a gridare: non ci mandare nell'abisso, figlio di Dio, perché sei venuto qui? Vuoi condannarci prima del tempo? E già, l'empio non starà ritto in piedi nella radunanza dei santi, il peccatore non potrà sussistere nella presenza del Signore. Perché alcuni sembrano avere una forma così esagitata di reazione davanti a certe riunioni di culto, davanti a certe manifestazioni spirituali? Perché colui che è in loro si infastidisce, ma Dio sia lodato che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. È Gesù, e il suo nome è un nome al di sopra di ogni altro nome. È il nome di Gesù quello che ci dà il potere di vincere la malattia e la sofferenza. Una spiegazione plausibile potrebbe essere che prima lei sia stata liberata da Gesù e poi Gesù l'abbia guarita dalla sua malattia. Potrebbe anche darsi. Che dobbiamo fare oggi con il problema che abbiamo? Possiamo fidarci, dirà qualcuno, di Gesù? Posso credere che come sono Dio mi accetta col peso dei miei errori? Certo che puoi. Devi semplicemente abbandonarti nel Signore. E la scrittura dice che Gesù ha affermato: non caccerò fuori colui che viene a me. È scritto: sotto di te stanno le braccia eterne. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio, diceva il salmista. Confida in Lui in ogni tempo, perché Dio è il nostro rifugio. Ed è per questo che il salmista affermava: io metterò la mia fiducia in Lui, gloria al suo nome. Un gitante imprudente passeggiava di notte e cadde in un burrone. Durante la caduta riuscì ad afferrarsi a un ramo e vi rimase sospeso, ansimante, pieno d'angoscia per molte ore. Dopo alcune ore però le sue mani non riuscirono più a restare aggrappato e, dando un ultimo addio alla vita, si lasciò andare per cadere esattamente mezzo metro sotto. Era stato lì in paura e in difficoltà per tutto quel tempo e la salvezza stava appena 50 centimetri. Qualche volta io e voi facciamo così. Abbiamo paura di lasciarci andare nelle mani del Signore, per così dire. Lutero aveva un'abitudine: si affacciava alla sera alla finestra da dove pregava e diceva così: mio Dio, il mondo che si presenta al mio sguardo è mio o è tuo? La chiesa di cui faccio parte è mia o tua? Poiché ovviamente tutto è tuo, io ti prego, Signore, veglia su di loro. Qualche volta il cuore dei pastori è aggravato dal peso della responsabilità e qualche volta questo peso diventa troppo forte, ma il Signore ci aiuti a ricordarci, lasciamoci andare, abbandoniamoci nelle mani del Signore. Non abbiamo paura di cadere nelle braccia di Dio, è tutto suo. La Chiesa è sua, il mondo è suo, la nostra famiglia è sua, la nostra salute è sua, è tutto suo. E Dio ha cura di noi e sotto di noi stanno le braccia eterne del Signore. Benedetto il suo nome. Gli disse vedutolo che poteva avere un miracolo a quella persona responsabile della sinagoga. Gli disse vedutili che loro potevano finalmente incontrare colui del quale parlavano da anni. Ma quando è andata a casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto. Dio sia lodato invece che vedutala gli disse, e lei accettò, tu sei liberata. Benedetto il suo nome. E questo ci incoraggia oggi, ci incoraggia a credere che questa donna legata da Satana fu guarita, e se fu guarita lei possono esserlo tutti. Fu guarita, abbiamo già accennato, per decisione di Gesù. E lei fu raddrizzata, dice il salmista, in una delle nostre vecchie versioni della Bibbia, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rileva quelli che sono chinati, gloria al suo nome. Fu raddrizzata e glorificava Dio, che è sempre, come dire, il segno caratteristico di un vero miracolo. Vuoi sapere quanto Dio ha fatto in un uomo e in una donna? Guarda e osserva quanto dà gloria a Dio. Diceva il re Davide: benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Noi vogliamo imparare a dare gloria a Dio. Fu guarita per decisione di Gesù, fu guarita per la sua attitudine. Non gli importava niente quando, entrando in sinagoga o mentre andava per strada in sinagoga, tutti la guardavano, la scrutavano, brutta abitudine, far avvertire ai portatori di handicap, ai diversamente abili, che li stiamo osservando nei loro movimenti. Dovremmo sempre comportarci con una certa naturalezza che li metta a loro agio. Ma lei andò avanti incurante di tutto e di tutti, perché sapeva che aveva un Dio che l'amava. Gloria al suo nome. E infine la donna legata da Satana fu rimproverata per la sua liberazione. E questo è veramente assurdo, dirà qualcuno. Ma come? Il capo della sinagoga, invece di essere contento che uno dei membri guarisce, è scontento? Forse c'è un po' di gelosia. Nulla si muoveva in sinagoga senza il suo parere. E a lui ha dato un certo fastidio che Gesù di motu proprio prende l'iniziativa. Ma sia lode al Signore oggi, perché sappiamo come andò a finire. Intanto dice che si indignò. Ed è veramente strano che un religioso si indegni per l'opera di Dio. Perché diciamo questo? Beh, un religioso dovrebbe essere sempre contento per l'opera del Signore, no? Ma sentite che assurdità. Una vera e propria bestemmia. Disse non a Gesù, non ha avuto il coraggio, ma rivolta alla donna e alla gente: venite dunque nei giorni feriali a farvi guarire. Cioè paragonò la guarigione divina a un lavoro che Gesù faceva, tipo un mago, tipo un parlatore di quei tempi. Ma Dio sia lodato, perché il nostro Dio non è un parlatore. Egli è il Signore dei Signori, a Lui sia l'onore e la gloria in eterno. Gesù gli disse ipocriti. Perché li chiama così pesantemente? perché i rabbini insegnavano che bisognava avere la cura degli animali ed era permesso di portarli a bere, trascinando l'animale con una catena o d'altro, purché non si trasportasse nulla con l'animale. Inoltre non dovevano usare la secchia, ma dovevano portare l'acqua in un abbeveratoio e l'animale bere là. Nessuna forma di lavoro, neanche la più piccola. Ebbene, questo lavoro veniva fatto di dargli a bere come un'eccezione necessaria. Gesù sembra dire: ma come? Questa donna ha patito 18 anni e adesso che io la guarisco voi siete dispiaciuti? Chi è, dirà Gesù in altra occasione, tra di voi colui che, avendo una pecora, se questa cade in sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto più di una pecora, è dunque lecito di far del bene in giorno di sabato, spiegò il maestro. E costei, che era figlia d'Abramo e che Satana aveva tenuta legata ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Sembra dire Gesù: come figlia d'Abramo vale molto di più di un animale che voi non volete privare di libertà e di acqua per 24 ore del sabato, e invece volete fare così con questa donna, è figliuola d'Abramo. Perché accenna alla figliolanza d'Abramo? Perché gli ebrei si sentivano i figli d'Abramo e dicevano: non siamo schiavi di nessuno. Non era vero, erano schiavi del potere romano che li governava. Ma la cosa che ci colpisce è che Gesù dice di una donna che è figlia d'Abramo. In quel tempo le donne non avevano molto spazio nella società. Gesù, tra i primi al mondo, rivaluta la figura femminile e ci insegna che, concludendo, non importa se sei dritta o curvata, non importa se sei maschio o femmina, non importa se siamo ricchi o poveri, non importa se siamo colti oppure incolti, ciò che veramente è necessario è sapere che abbiamo un Dio che ha cura di noi. Ed egli, vedutala, la chiamò. Il Signore ci sta guardando e ci sta chiamando anche a noi. Per questo è scritto: t'ho chiamato per nome, tu sei mio. Alziamoci all'impiede e adoriamo il Signore.